Nella regione.
Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo ancora dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma e tra Firenze e Impruneta e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. In A11 invece, a causa di un incidente ora risolto, si registrano 3 km di coda tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 in direzione Firenze. Da segnalare anche code in direzione Pisa per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est. Code per traffico intenso anche in Fipili e precisamente alla Strassigna in uscita in direzione mare. Code per lavori invece sul raccordo Siena-Firenze tra San Casciano Nord e San Casciano Sud in direzione Siena. Città di Firenze, a partire da stasera, per lavori di sostituzione della rete idrica in via Bolognese e via di Careggi, rimarrà chiusa fino a lunedì 26 maggio tra via Bolognese e via Incontri. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Left my home for jet black gold, sold my soul in a fever, change my name. Suicide game, machine guns on my t-shirt. It's been a long ride, but the ride is all I know.
La mafia ha messo le bombe, però qualcuno l'ha aiutata e noi siamo sempre preoccupati che chi è rimasto nell'ombra possa di nuovo agire o comunque prendere esempio dalle vicende di 30 anni fa per tentare di inquinare la vita democratica del nostro paese. Lo ha detto oggi a Firenze Daniele Gabrielli, vicepresidente dell'associazione vittime delle strage di Georgofile, a margine dell'evento 1:04 organizzato a Regione Toscana in occasione del 32° anniversario dell'attentato avvenuto la notte del 27 maggio 1993. Ascoltiamo la sua testimonianza. Microfono di Raffaele Palumbo.
Eravamo da poco coricati, ancora svegli, quando sentiamo un boato e qualcosa che stava distruggendo la nostra casa. Istintivamente abbiamo messo la testa contro i cuscini e poi siamo stati riempiti di detriti e di vetri. È cominciata la nostra, purtroppo, avventura, perché il terrorismo punta proprio a colpire persone casualmente, nel momento sbagliato, nel tempo sbagliato. Ma perché? Perché vuole esercitare una minaccia contro le nostre libertà. Non ci può essere memoria senza verità, ma anche perché se no, altrimenti questa memoria non serve, se no diventa una celebrazione, importante quanto si vuole, ma in realtà bisogna fare i conti con la nostra coscienza, a livello individuale da un lato, ma anche le istituzioni e i partiti politici, perché non basta l'azione della magistratura e della polizia per risolvere i problemi, ci vuole quindi una presa di coscienza. Noi sappiamo che la mafia non agì da sola, è lei responsabile, sono stati comminati decine e decine di ergastoli, però è chiaro che qualcuno consentì loro di agire in cosiddetto incontinente, e questo che ancora è una verità che manca e che la Procura della Repubblica di Firenze sta cercando di portare alla luce e che noi stiamo stimolando ogni giorno di più.
A 19 un minuto salutiamo e ringraziamo il professor Giacomo Delle Donne, docente di diritto costituzionale pubblico presso l'Istituto di diritto politica e sviluppo Dirpolis della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Buonasera professore, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a voi.
Con il professor Delle Donne, che ringraziamo, vogliamo continuare il nostro percorso che stiamo facendo attraverso i quesiti referendari. Sapete che c'è una discussione abbastanza ampia e diremo anche comprensibile sul fatto che su questi referendum ci sia poca informazione, soprattutto il circuito mainstream. Naturalmente noi cerchiamo di fare la nostra parte, siamo in regime di par condicio, evidentemente, quindi non vi possiamo dire cosa votare, evidentemente, ma vi possiamo spiegare quelli che sono i quesiti referendari che, professore, lei mi conformerà, messi così, insomma, una grande comprensibilità di per sé non ce l'hanno. È vero che ci sono dei titoli che aiutano, però sostanzialmente sono dei quesiti abbastanza impattanti, diciamo, dal punto di vista così anche visivo che vi troverete sulla scheda. Allora, quello di cui parliamo di questa sera, per l'appunto, è il terzo quesito referendario, che ha questo titolo. Non vi leggo come l'altra volta l'intero quesito, perché è veramente lungo. Il titolo è: abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termini al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi. Su cosa siamo chiamati ad esprimerci, professore?
Dunque, questo è, come diceva lei prima, un caso emblematico di quesito, come dire, non di immediata comprensione quando ce lo ritroviamo sulla scheda elettorale, perché si tratta di ritagliare i pezzi di enunciati da l'articolo 19 e l'articolo 21 di un decreto del 2015 che faceva parte del pacchetto promosso dal governo dell'epoca, il governo Renzi, il cosiddetto Jobs Act. In questo caso si tratta della disciplina del contratto a termine. È una disciplina che nel nostro paese ha una lunga storia, si può tornare indietro anche di 60 anni. L'idea nella nostra legislazione è che il contratto di lavoro a tempo indeterminato sia lo standard, la regola, mentre il contratto a termine è l'eccezione. Se il contratto a termine è l'eccezione, allora ci deve essere un motivo per cui il datore vi fa ricorso invece del contratto a tempo indeterminato. Dagli anni 60 a oggi la legge, a varie riprese, anni 80, primi anni 2000, ha gradualmente ampliato lo spettro delle ipotesi in cui è consentito il ricorso al contratto a termine. Al momento, sulla base del Jobs Act, è possibile stipulare e poi prorogare, rinnovare contratti di lavoro a tempo determinato di durata fino a un anno senza dover fornire alcuna giustificazione. Quindi questo è il nucleo della disposizione su cui gli elettori, il corpo elettorale, è chiamato a consultarsi. Per i contratti di durata superiore è richiesta una giustificazione che può venire dalla legge, dai contratti collettivi, oppure può essere individuata dalle parti.
Quindi noi... Prego, continui.
Che cosa mira a ottenere il quesito referendario? In sostanza viene meno la verrebbe meno se questo sì la previsione che consente di stipulare contratti senza dover fornire una ragione giustificativa di durata fino a un anno. Quindi questo naturalmente poi vale anche per le successive proroghe e rinnovi. Quindi è un modo per intervenire sul percorso di graduale liberalizzazione del diritto del lavoro, eliminando alcune innovazioni introdotte nel 2015 dal Jobs Act.
Quindi sostanzialmente possiamo dire, molto semplificando, che si tratta di andare a limitare l'uso del contratto a termine sostanzialmente rispetto alla situazione precedente.
Sì, infatti ci sono delle ipotesi in cui il contratto a termine che non corrisponde alle nuove norme, perché non è in linea con le nuove norme, si converte automaticamente in contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Professore, grazie di essere stato con noi per la chiarezza, l'esposizione, grazie di averci aiutato in questo difficile percorso che è questo referendum 8 e 9 giugno. Buona serata, professore.
Buonasera, arrivederci.
City Gaza, la Toscana, per il popolo palestinese.
50.000 sudari per Gaza. Domani, 24 maggio, in tutta Italia si terrà la seconda iniziativa lanciata con l'hashtag Ultimo Giorno di Gaza, che invita cittadini, gruppi e associazioni a esporre lenzuoli bianchi da finestre, balconi, piazze ed edifici pubblici e privati, trasformando oggetti quotidiani in simbolo di lutto e memoria. Un gesto visibile e corale che richiama il sudario come forma estrema di pietas. Gli organizzatori invitano i partecipanti a scattare fotografie dei lenzuoli, a condividerle sui social con l'hashtag appunto Ultimo Giorno di Gaza oppure Gaza Last Day, contribuendo a una mobilitazione diffusa che attraversa i quartieri, città, campagne, scuole e luoghi di lavoro, come ci spiega la professoressa Michela Frulli, che è tra le firmatarie dell'appello Ultimo Giorno di Gaza, nell'intervista di Chiara Brilli.
Abbiamo rivolto un appello che ciascuno potesse declinare a suo modo. La nostra idea è stata di far vedere i morti di Gaza che il mondo non vuole vedere. Per questo abbiamo pensato ai sudari, quindi lenzuoli bianchi appesi alle finestre, appesi ai balconi, nelle piazze, nelle strade. Hanno aderito moltissimi comuni, quindi saranno appese le lenzuola anche ai palazzi municipali di tanti comuni grandi e piccoli, da Bologna a piccoli comuni delle Valli Valdesi o della Sicilia. E questo è proprio un segnale di voler far vedere tutti i morti che diciamo non stiamo guardando, ci stiamo voltando dall'altra parte. Quando dico ci, mi rivolgo agli stati dell'Europa innanzitutto, non a noi cittadini. Anzi, i cittadini sono indignati e quindi abbiamo voluto dar voce a tutti e che tutti possano far sentire la loro indignazione attraverso questo semplice gesto, in modo da far pressione sui nostri governi perché facciano finalmente qualcosa per interrompere questo massacro. È difficile trovar voce. I palestinesi ci chiedono di farlo. Io sono di ritorno da Rafa, dove sono stata con una delegazione italiana. Quando siamo arrivati al confine ci continuavano ad arrivare messaggi dall'altra parte, da Gaza, di palestinesi che ci ringraziavano, ci chiedevano di continuare a parlare, ci chiedevano di continuare a fare qualcosa. Dobbiamo farlo, abbiamo il dovere morale di farlo, io poi dico dobbiamo anche il dovere giuridico.
Centinaia le adesioni all'appello lanciato per una mobilitazione di cittadini e cittadine, associazioni e istituzioni della Piana Fiorentina per la Palestina. La data scelta è quella di domani, 24 maggio, per una manifestazione per le strade di Sesto Fiorentino con concentramento in Piazza Vittorio Veneto alle 14 e la conclusione del corteo prevista in Piazza Rapisardi di fronte all'Unione Operaia di Colonnata, per gli interventi degli organizzatori e delle varie realtà coinvolte. Hanno dato la propria adesione, tra gli altri, i sindaci di Sesto Fiorentino, Calenzano, Campi Bisenzio, CGL, FIOM, le forze politiche di centrosinistra di Sesto Fiorentino, Calenzano e Campi Bisenzio e numerosi circoli, ARCI, ACLI e sezioni AMPI. Jacopo Madau, assessore alla cultura del Comune di Sesto e militante del collettivo che ha lanciato la piattaforma.
È stato un appello lanciato dal giovedì, che di base è un collettivo che opera all'Unione Operaia di Colonnata ed organizza serate spesso molto leggere, spesso invece inseriamo di contenuti, come dire, di natura politica. E quindi è un momento di riflessione, approfondimento che viene dato la possibilità di seguire appunto ai giovanissimi di Sesto Fiorentino ormai da più di 4 anni che stanno andando avanti con un grande successo. Abbiamo lanciato questo appello come una necessità, quindi saremmo stati contenti anche di essere solo 50-100 persone in piazza. In realtà le adesioni delle associazioni hanno superato le 80, ci sono davvero tante istituzioni che hanno aderito e poi i cittadini, i singoli cittadini che hanno deciso di compilare il form per dare la propria adesione, siamo arrivati a 400 in queste ore. Noi ci chiedevamo in una nostra riunione, ma cos'altro deve succedere prima che il governo italiano e le istituzioni europee possano fare qualcosa? Cos'altro deve succedere? Siamo in un contesto in cui il genocidio è chiaro e non lo diciamo solo noi. Nella striscia di Gaza non entrano aiuti da settimane, mesi, sono bloccati medicinali, acqua e cibo. A tutto questo si è aggiunto questo piano, io mi sento dire criminale, di occupazione della striscia. Ecco, cos'altro deve succedere prima che le nostre istituzioni interrompano i rapporti diplomatici, commerciali con Israele? Ecco, noi ce lo chiediamo alla manifestazione e qualche intervento, vuol dire, assolutamente esperto, importante, magari ci aiuterà a capirlo. We get hyped all the time. We get hyped up.
Allora, uno dei temi che mi sta più a cuore è quello della gestione delle energie sostenibili, no? Perché come sempre c'è dibattito su dove installare i pannelli, dove installare le pale eoliche, però spesso la soluzione ce l'abbiamo davanti agli occhi e non la vediamo. Ad esempio in Francia, che non è, diciamo, lontana dall'Italia, in Francia da poco tempo però è obbligatorio installare impianti fotovoltaici nei parcheggi di superficie superiore ai 1500 metri quadrati, dettato il decreto del 1023 del 2024, che attua una disposizione alla legge francese rinnovabile del 2023, le pensiline fotovoltaiche devono essere installate entro il 1 luglio 2028. Una norma facile, che anche se pensiamo al solo territorio fiorentino, permetterebbe di recuperare enormi superfici penso al parcheggio Villa Costanza, per dirne uno, per l'installazione di pannelli fotovoltaici. Ed è proprio questo, immagino, il senso dell'iniziativa che è stata organizzata oggi da Lega Ambiente e da altre sigle, Salviamo Firenze per Vivere, Extinction Rebellion e Wish Parade. Buonasera, l'iniziativa davanti al deposito ATAF di Viale dei Mille. Buonasera e grazie di essere con noi, Andrea Slasso di Salviamo Firenze per Viverci.
Buonasera, grazie a voi, salve a tutti.
Allora, qual è il senso dell'iniziativa?
Sì, mi allaccio a quello che è stato appena detto. Anche noi abbiamo visto in questi luoghi una possibilità facile di fare al contempo energia rinnovabile in quantità significativa e spingere verso l'elettrificazione del trasporto pubblico locale, che dovrà essere sempre maggiore, che già in parte c'è nel gestore attuale. Questi luoghi che a Firenze sono presenti sono gestiti da ATAF SRL, una partecipata 100% del comune, quindi ATAF SRL, dopo le varie vicissitudini che non stiamo a raccontare, è rimasta come azienda, è un'azienda molto ridotta rispetto a quello che era un tempo, ma che gestisce questo patrimonio immobiliare, queste quattro aree che hanno superfici significative in parte già edificate con tetti che possono essere sfruttati e in parte a piazzale e a parcheggio, e complessivamente abbiamo stimato che da queste quattro aree si potrebbe ottenere una potenza, installare una potenza di circa 2 megawatt. 2 megawatt generano in un anno circa 3 gigawattora di energia elettrica, è qualcosa come l'energia consumata da 1500 famiglie, per intendersi. Quindi si sta parlando di qualcosa di interessante e che può essere sfruttato nel luogo stesso al momento in cui per esempio si ricaricano i bus elettrici, ma anche viene utilizzato dall'azienda stessa. E questo, quindi, abbiamo lanciato questa proposta stamani a ATAF SRL e al Comune di Firenze, che è proprietario del 100% di questa partecipata, con questa idea, con l'idea quindi di rendere questi luoghi fulcro della transizione energetica ed ecologica, e aiutarci a produrre energia pulita, a risparmiare CO2, eccetera eccetera, e anche dando tra l'altro una nuova mission a questa azienda, che in questo momento è molto ridimensionata rispetto al passato, cioè renderla fulcro di transizione energetica e di sviluppo del trasporto pubblico locale elettrificato.
Oltre a, mi permetto di dire, ad andare ad inserirsi in quella dinamica spesso di scontro, perché il bene fungibile dello spazio è in generale molto scarso, soprattutto nelle aree urbane, nello scontro che spesso si verifica tra i fautori delle rinnovabili e chi dice no, vabbè, ma allora insomma i pannelli vanno a deturbare il paesaggio, eccetera eccetera. Questi sono luoghi dove installare i pannelli non costerebbe nulla, a partire dal fatto che sono aree pubbliche e quindi sostanzialmente il pubblico potrebbe non render conto a nessuno, no?
Sono aree pubbliche e oltretutto non sono soggette a vincolo paesaggistico, nessuna delle quattro, quindi diciamo non c'è nemmeno da interfacciarsi con la sovrintendenza o con altri enti, quindi si può partire domani volendo.
E sono anche isole di calore, poi sottolineiamo.
Quindi sono tra l'altro anche isole di calore, tra le varie cose che un pannello fa, oltre a ombreggiare, è sottrarre quell'energia che arriva sotto forma di energia luminosa dal sole e convertirla in elettricità. Insomma, abbiamo più benefici in una volta sola. Tra l'altro mi permetto di dire che oltre al tema tecnico, diciamo, noi abbiamo fatto vagliare questa proposta prima di lanciarla dai nostri tecnici, diciamo, che ci hanno confermato la bontà di questi dati, e il fatto che questo è uno dei temi in cui ecologia ed economia vanno di pari passo, perché sono investimenti che si ripagano in 8-10 anni se uno li fa diciamo con il criterio giusto. C'è anche il fatto che questo verrebbe portato avanti da un'azienda pubblica, cioè spesso il soggetto pubblico è stato visto come mero regolatore, come incentivatore di buone pratiche, invece crediamo che sia necessario farlo diventare anche motore della transizione, protagonista della transizione, e far sì che altri prendano esempio. Abbiamo per esempio lì a due passi dal deposito di Valle dei Mille c'è il nuovo stadio, il nuovo tetto dello stadio. Il progetto Arup ha vinto il concorso, il bando internazionale, anche perché proponeva la copertura fotovoltaica, che era un elemento importante. È stato citato l'esempio di Villa Costanza, ma esistono tantissime aree pubbliche e private che potrebbero prendere spunto da questa iniziativa.
Grazie Andres Lasso, salviamo Firenze per viverci, buona serata.
Buona serata.
Mixité, la rassegna musicale che abbraccia i linguaggi e le sonorità di tutto il mondo. Da New York a Medellin, da Timisoara a Seul, passando per India, Romania, Olanda, Turchia, Svezia, Polonia e Italia. 13 concerti da marzo a maggio al Parco di Firenze, a cura di Toscana Produzione Musica. Domenica 25 maggio, gran finale con doppio appuntamento con la musica dell'India. Alle 19 Rimjim, il Giardino del Ritmo, formazione che annovera 3 dei più autorevoli suonatori di tabla in Europa. E alle 21 il producer Vaclav Zinpel col guru delle percussioni Giridhar Udupa. Il Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci, in collaborazione con Divan Firenze, la sezione ANPI di Prato e di Vernio e l'associazione Gaza Fuori Fuoco Palestina, organizzano l'evento Qui Resteremo. Venerdì 23 maggio al Centro Pecci. Alle 18 dibattito sui recenti drammatici avvenimenti in Palestina con l'attivista Omar Suleiman, Francesca Albanese e Micaela Frulli. Alle 20.30 inaugurazione della mostra fotografica Qui Resteremo e Kefi, matite italiane per la Palestina, celebre raccolta con tavole di Milo Manara, Andrea Pazienza, Guido Crepax e tanti altri. Alle 21.30 musica dal vivo con Est, Est, Est. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. E buffet dai sapori palestinesi, contributo minimo di 10 euro facoltativo. Info centropecci.it.
Contro Radio.
Allora, per sopraggiunti limiti di accesso non possono più essere prese in carico e richieste di accreditamento ai cittadini nella cerimonia di consegna delle chiavi della città di Firenze a Vasco Rossi. Cerimonia in programma lunedì 9 giugno e 17 Salone dei 500 Palazzo Vecchio, rende noto Palazzo Vecchio, e quindi non vi preoccupate perché l'evento sarà trasmesso anche in diretta sul canale YouTube Dirette Streaming del Comune di Firenze e verrà montato un maxi schermo in Piazza della Signoria per Vasco Rossi. Partirà invece il prossimo 17 luglio al Mozart Festival, la manifestazione giunta alla 10ª edizione che per il secondo anno consecutivo sarà ospitata nel Parco Mendicio di Pratolino del comune di Vaglia. A inaugurare il festival il pop partenopeo di Nodangelo, e poi dopo due giorni ci sarà Diodato, poi il compositore Giovanni Allevi insieme all'Orchestra Sinfonica Italiana. 21 luglio Loredana Bertè, il 23 luglio Roberto Vecchioni e poi il 24 la reunion dei Gatti Mezzi. Sentiamo Olivia Scaramuzzi, che è la vicepresidente della Fondazione Cassa Risparmio Firenze.
eventi musicali, ballo, danza, elementi che uniscono, elementi che portano cultura sul territorio, lo fare molto bene anche per aver capito la location dove farle, cioè avvicinarsi all'arte, agli ambienti storici, e la nostra città ne ha ben donde, portarli anche a essere conosciuti, quelli meno conosciuti, portando delle manifestazioni con coraggio che hanno avuto successo, da Piazza Santissima Annunziata a trovarsi ovviamente ora a Pratolino. Era una sfida, perché l'anno scorso mi ricordo avevamo, no, un attimo di perplessità su vari problematiche che ci sono nell'organizzare degli eventi del genere, invece è andato molto bene, il successo è tale, molte persone erano la prima volta che entravano in quel luogo. Quindi abbinare la conoscenza del territorio a quello che è la lingua internazionale, una lingua che entra, penetra a livello nelle persone, include, perché è una lingua che viene capita da tutti, da una sensibilità maggiore, fa soffermare a pensare e ad avere un pensiero libero.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Dunque, la storia vi raccontiamo questa sera, la storia dell'Associazione Italiana per l'Assistenza dei Bambini Autistici, AIBA, nata a Firenze nel 1970 su iniziativa di un gruppo di genitori di bambini affetti da autismo e psicosi infantile. Buonasera Alessandro Ceccioni, grazie di essere con noi.
Buonasera a tutti, grazie a voi di avermi chiamato, insomma, mi hai dato questo spazio.
Ci mancherebbe. Allora, 1970, un'associazione che ha un'età importante, 1970 di autismo si conosceva e si parlava poco, no?
Sì, è nata appunto nel 70 per iniziativa di un gruppo di genitori, proprio perché all'epoca se ne parlava poco, però se ne cominciava a parlare con molta ideologia alle spalle, diciamo, nel bene e nel male, perché ha fatto sì che venisse un po' alla conoscenza di tutti, però con degli aspetti che poi sono stati rivisti, insomma, ecco. Però un percorso importante quello di AIBA dal 70 adesso, ecco.
Il progetto che state promuovendo in questo momento si chiama Vivere Accanto, di cosa si tratta?
Sì, Vivere Accanto vuole occuparsi, è un progetto abbastanza ampio in collaborazione con l'associazione PAMAPI e la Società della Salute, che si vuole occupare dei fratelli dei ragazzi con autismo, perché sono persone che spesso rischiano di rimanere un po' invisibili, non per cattiva volontà delle famiglie o di chiunque. Però purtroppo un ragazzo autistico in casa è una presenza molto importante, quindi un fratello o una sorella a volte rischiano di essere invisibili, e quindi noi vorremmo dare voce proprio a queste persone qui.
No, sì, inoltre voi avete lanciato un sito, no, dedicato proprio a questa vicenda, che peraltro è anche un forum, no? Dove
sì, esatto.
Ci si può scambiare impressioni.
Sì, esatto. Noi, ecco, io terrei molto, infatti sono contento di poterne parlare, perché ne tengo molto. È un'idea che all'interno di questo progetto è venuta a Francesca e a me, che siamo colleghi dell'AIBA, di creare questo forum, vivereaccanto.it all'interno di questo sito, e dove offrire la possibilità ai fratelli di esprimersi liberamente, perché si è anonimi, si può scrivere in qualsiasi momento, non è un dibattito in diretta, quindi si ha la possibilità di parlare delle proprie esperienze, e sotto due aspetti stanno venendo fuori, e sia di quello che è un possibile sfogo, diciamo, di persone che possono essersi sentite invisibili, appunto, sia di mettere in comunione anche delle risorse che queste persone hanno sviluppato e che sono utili anche a tutti. Quindi, ecco, questo forum vorrebbe essere proprio questo: raggiungere più persone possibili, indipendentemente dall'età e dalla collocazione geografica, diciamo, e dare voce in un ambiente assolutamente sicuro a tutte queste persone che possono e vogliono esprimersi.
Anche perché insomma, questa cosa del vivere accanto è una cosa molto importante, no? Che dal punto di vista cinematografico è stata resa molto bene nel film Wonder, in cui chi l'ha visto lo sa, no? C'è la dinamica naturalmente del bambino, che lì non ha una patologia a spettro autistico, però è comunque come dire un bambino in difficoltà e che attrae tutte le attenzioni da parte della famiglia, e poi c'è la sorella evidentemente, no? che vive questa difficoltà, è chiaro che insomma che è un aspetto psicologico non di difficile risoluzione.
Sì, infatti è una situazione che può diventare difficile, perché il fratello, la sorella del ragazzo con autismo si può sentire, diciamo, in dovere sia di proteggere il fratello sia di proteggere la famiglia da quelle sono le proprie istanze, le proprie esigenze, che però ci sono, e quindi poter dargli voce mi sembra una cosa importante. Guardi, all'interno del progetto che facciamo anche degli incontri in presenza, una persona ha detto una cosa e mi ha colpito. E mi ha detto: guarda, è la prima volta che io mi sento al centro, che posso essere io a parlare di me. Questo
è cosa molto significativo e molto bello. Grazie, grazie Alessandro Ceccioni, Aiba Onlus, buona serata, grazie di essere con noi.
Grazie mille, arrivederci.
Siamo in conclusione di GR, allora vi ridico, se foste interessati o comunque conosceste le persone che possono essere interessate, viveraccanto.it, questo è il sito del progetto. Per quanto riguarda la giornata di domani, sulla Toscana è previsto un cielo sereno poco nuvoloso con modesti addensamenti pomeridiani e possibili brevi rovesci più probabili su Lunigiana, Garfagnana. I venti sono deboli moderati da nord-est fino a moderati di maestrale nel pomeriggio lungo la costa, mari poco mossi localmente mossi, in particolare al largo. Le temperature in diminuzione nei valori minimi nelle pianure riparate dal vento sui rilievi, le massime invece sono in lieve aumento, ma niente paura, sta arrivando il caldo. Tra pochissimo invece arriva Popolare Network, noi ci risentiamo domani perché sono di corvée nel weekend. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.
Stati Uniti, nello scontro tra la Casa Bianca e l'Università di Harvard interviene un tribunale federale. Un giudice accoglie la richiesta dell'Ateneo e blocca il divieto di iscrizione per gli studenti stranieri voluto da Trump. Oggi il presidente degli Stati Uniti, con un messaggio via social, fa crollare le borse, minaccia dazi del 50% contro l'Europa dal 1° di giugno, bruciati sui mercati europei oltre 180 miliardi. È iniziato lo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina, le due parti hanno liberato ciascuna 390 detenuti di guerra, quasi la metà dei 1000 previsti dall'accordo raggiunto a Istanbul. Per ora non sono previsti altri colloqui. Mosca ha respinto l'ipotesi di un incontro in Vaticano. Salvini sfida il Quirinale sul ponte di Messina. Deve essere un'opera urgente come il Morandi. Il leader leghista vuole bypassare i controlli antimafia nonostante lo stop del Colle. È morto a 81 anni il fotoreporter brasiliano Sebastião Salgado, considerato uno dei più grandi fotografi contemporanei. I suoi scatti hanno documentato le condizioni umane, la bellezza della natura e il degrado dell'ambiente. Buonasera dalla redazione, il giornale radio delle 19.30. In apertura andiamo negli Stati Uniti perché nello scontro ormai aperto tra l'amministrazione di Donald Trump e l'Università di Harvard di New York è intervenuta la decisione di un giudice federale che ha bloccato per ora solo temporaneamente il divieto di iscrizione degli studenti stranieri all'Ateneo, contro il quale Harvard aveva subito fatto causa. In studio mi ha raggiunto Roberto Festa. Roberto.
Buonasera. La decisione dell'amministrazione sarebbe un colpo immediato e irreparabile per Harvard. Con questa motivazione una giudice federale di Boston ha bloccato l'ordine dell'amministrazione Trump che vuole impedire alla più antica università americana di accettare le iscrizioni degli studenti stranieri. Gli stranieri sono stati il 27% di chi ha studiato a Harvard quest'anno, circa 6.800 persone. Cancellare questa fetta di popolazione studentesca sarebbe per l'università un danno enorme da un punto di vista finanziario, in termini di tasse universitarie, ma anche accademico per il patrimonio di sapere che gli studenti stranieri offrono. Si conclude quindi a favore di Harvard il primo round dello scontro legale innescato dal rifiuto dell'università di piegarsi alle richieste del governo, che chiede di intervenire su assunzioni, ammissioni, curricula di studio. Formalmente la decisione dell'amministrazione di bloccare le iscrizioni si basa su un'accusa. Harvard, cioè, non avrebbe consegnato al governo i dati sugli studenti stranieri, sulle manifestazioni tenute all'interno del campus negli ultimi 5 anni, su eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti proprio degli stranieri. Harvard dice di averlo fatto rendendo noti i dati di quasi 7.000 studenti entro il 30 aprile scorso. Si apre a questo punto una battaglia legale che sarà lunga e che coinvolge altre università. Nelle scorse ore l'amministrazione Trump ha accusato Columbia University di violare i diritti civili dei suoi studenti, in particolare quelli ebrei, che non sarebbero stati protetti contro l'antisemitismo. In gioco in questo scontro, forse il più importante e decisivo tra quelli esplosi con l'arrivo al potere di Donald Trump, in gioco c'è l'indipendenza dell'università, in gioco c'è la libertà intellettuale, in gioco c'è il futuro stesso dell'America come democrazia aperta. Omar.
Grazie, grazie Roberto Festa. E oggi Trump ha terremotato le borse europee con un messaggio via social. Ha minacciato di imporre dazi all'Europa del 50% a partire dal 1 giugno. Le borse europee sono sprofondate. Sentiamo Andrea Di Stefano, direttore di Slow News.
Torna su una scena il Trump della guerra senza quartiere. L'inquilino della Casa Bianca ha minacciato dazi al 50% nei confronti dei prodotti esportati dai paesi dell'Unione Europea. Le nostre discussioni con la UE non stanno andando da nessuna parte, ha scritto sul suo social Truth. È molto difficile avere a che fare con l'Unione Europea formata con l'obiettivo di approfittarsi degli Stati Uniti sul commercio. Barriere commerciali, IVA, sanzioni aziendali ridicole, barriere non monetarie, manipolazioni monetarie, cause legali ingiuste, ingiustificate contro le aziende americane. Questo è l'elenco, come sempre, violentemente sparato sui social da Trump. Il 2 aprile, in occasione del Liberation Day, Trump aveva annunciato un'aliquota reciproca del 20% sulla maggior parte dei prodotti, che è stata poi dimezzata per la sospensione dell'entrata in vigore fino all'8 luglio per consentire i colloqui. È rimasto però in vigore il 25% di dazi su acciaio, alluminio e componenti per automobili. Anche questo però poi parzialmente allentato. L'Unione Europea ha approvato un pacchetto da 21 miliardi di euro di dazi fino al 50% su articoli come mais, grano, motociclette, abbigliamento, misure che al momento non dovrebbero entrare in vigore prima del 14 luglio, ma potrebbero essere implementate rapidamente. La Commissione ha messo a punto un ulteriore pacchetto di dazi pari a 95 miliardi di euro. Immediato il crollo dei mercati dopo l'ennesima sparata di Trump, che ha anche minacciato un dazio del 25% sugli iPhone non prodotti negli Stati Uniti, che ha fatto crollare il titolo Apple.
Ed ora una notizia appena giunta in redazione. In Germania c'è stato un attacco con un coltello alla stazione centrale di Amburgo. Si contano 12 feriti, di cui almeno 3 in gravi condizioni. La polizia ha fermato una donna considerata sospetta. L'episodio, dicevamo, è avvenuto poco fa. La polizia è ancora sul posto e per ora non ci sono ulteriori dettagli. Russia e Ucraina hanno cominciato oggi il più grosso scambio di prigionieri dall'inizio della guerra. Entrambe le parti hanno rilasciato quasi 400 tra civili e militari. Lo scambio era stato concordato la scorsa settimana a Istanbul e prevede che Kiev e Mosca consegnino ognuna fino a 1.000 prigionieri. Difficile però al momento che questo possa essere il preludio di un accordo più ampio che porti ad un cessate il fuoco. Emanuele Valenti.
Congratulandosi con russi e ucraini per lo scambio di prigionieri, Donald Trump ha scritto che questo potrebbe anticipare qualcosa di molto grosso. Ma poi ha aggiunto 3 punti di domanda. Forse, aggiungiamo noi, ne avrebbe dovuti mettere molti di più. Mosca e Kiev si scambiano prigionieri dall'inizio dell'invasione russa, anche se non con questi numeri. Capita anche in altri conflitti, perché normalmente non prevede concessioni politiche, proprio quelle che non si vedono sul tavolo di un ipotetico futuro negoziato. All'inizio della settimana la Casa Bianca aveva annunciato l'imminente avvio di una trattativa diretta per una tregua. Il Cremlino però aveva fatto capire subito di non avere fretta e infatti è ancora tutto fermo. Nelle scorse ore poi ci ha pensato Lavrov a chiarire le cose. Il ministro degli esteri russo ha messo in dubbio che un eventuale negoziato possa svolgersi in Vaticano. Ha ribadito che prima di ogni accordo in Ucraina ci dovrà essere un presidente diverso da Zelensky perché non è legittimo e che l'intesa dovrà rimuovere le famose cause primarie della guerra, in sostanza l'indipendenza dell'Ucraina. Niente di nuovo, nonostante l'effetto mediatico dello scambio di prigionieri. Putin ha valutato di poter tirare ancora la corda con Trump per guadagnare tempo. Avrà calcolato che non ci saranno grosse conseguenze. Linea allo studio.
Veniamo alla guerra a Gaza. Sono più di 60 le vittime palestinesi dei raid che dall'alba di oggi hanno colpito il territorio della striscia. Nel mirino Khan Yunis, di nuovo l'ospedale di Al-Awada nel nord. Proprio oggi l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha denunciato che il 94% degli ospedali dell'enclave sono ormai danneggiati o distrutti. Le autorità israeliane affermano che questa settimana nell'enclave sono stati fatti entrare 300 camion di aiuti. Le Nazioni Unite hanno però replicato che si tratta di una quantità ancora gravemente insufficiente per far fronte alla necessità della popolazione. Ascoltiamo Tommaso Della Longa, portavoce della Federazione Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa.
Dopo tutto quello che è successo negli ultimi 19 mesi, dove a Gaza sostanzialmente si muore di fame, di sete, di mancanza di supporto sanitario, ovviamente 80, 100, ma fossero anche 200 camion, non sono la soluzione. Parlare di sistema sanitario mi viene anche difficile perché sostanzialmente non esiste più. Gli ospedali invece di aprire chiudono, quantomeno dei due mesi di cessate il fuoco, per esempio la Mezzaluna Rossa palestinese era riuscita a mettere in piedi, ed era già stato un miracolo, due ospedali da campo anche nel nord che era sostanzialmente inaccessibile. Adesso quasi la metà delle loro strutture sanitarie stanno chiudendo perché non ci sono più medicinali, non ci sono più equipaggiamenti medici, non c'è più il carburante, il gasolio per far funzionare i generatori, che significano elettricità. Come può funzionare un ospedale già danneggiato, già bombardato, se non ha elettricità? Come si può fare un'operazione chirurgica senza elettricità?
Veniamo alla politica italiana. Matteo Salvini sfida il Quirinale sul ponte sullo stretto di Messina. Oggi il leader leghista è tornato alla carica. Vogliamo le stesse procedure usate per il ponte Morandi ed Expo, ha detto. L'obiettivo: accelerare la realizzazione dell'opera bypassando i controlli antimafia e ignorando lo stop del capo dello Stato. Da Roma, Anna Bredice.
Un progetto vecchio di 25 anni, criticato, contestato da molte associazioni ed enti. Ora Salvini, per accelerare la corsa e porre almeno la prima pietra dell'opera prima che si concluda questa legislatura, vuole far diventare il ponte sullo stretto un'opera urgente. E come il ponte di Genova, l'Expo, le Olimpiadi Milano Cortina, chiede di bypassare la legislazione vigente in tema di antimafia e creare al Viminale una struttura ad hoc. Insiste e ancora una volta oggi ribadisce che quella norma bocciata dal capo dello Stato, perché secondo Mattarella le strutture esistenti sono rigorose e non sono necessarie deroghe, lui le imporrà alla maggioranza in Parlamento in sede di conversione del decreto in legge. Quindi una sfida al Quirinale: aumentare, come già fatto per Genova, Expo e Olimpiadi, controlli e certificazioni antimafia. Questa è la versione di Salvini, che in questo modo fa passare il capo dello Stato come colui che non vuole eccessivi controlli sulla trasparenza. Insinuazioni che Mattarella ha respinto immediatamente già ieri alla vigilia dell'anniversario della strage di Capaci e oggi con il comunicato del Quirinale a ricordo di quella strage. Il Presidente della Repubblica ha lanciato l'allarme sulle infiltrazioni mafiose, le chiama zone grigie. Sui lavori del ponte sullo stretto da tempo vengono denunciati rischi di infiltrazioni mafiose, lo ha fatto ad esempio Bonelli di AWS. Dietro la relazione dell'opera c'è un grande sistema di potere, dice Bonelli, incentrato sulla gestione di quasi 15 miliardi di soldi pubblici per un'infrastruttura che ha cancellato ogni parere tecnico e ignorato violato il diritto europeo e ora Salvini sembra voler ignorare anche i rilievi del capo dello Stato pur di realizzare la sua promessa elettorale, l'ultima dopo lo stallo dell'autonomia e la bocciatura del terzo mandato nelle regioni del nord. Linea allo studio.
Le donne vittime di violenza possono venire e rifugiarsi a casa mia se sono buone. Così si è espresso Vittorio Feltri in una trasmissione di Rai 3 condotta da Piero Chiambretti. L'ex direttore di Libero stava commentando le parole della ministro della giustizia Nordio, secondo cui quelle donne dovrebbero cercarsi posti in cui rifugiarsi per sfuggire agli uomini violenti. Sentiamo la direttrice di Radio Popolare, Lorenza Ghidini.
Non per fare del populismo spiccio, ma noi alla RAI paghiamo il canone e chi vive in Lombardia paga pure uno stipendio a Feltri come consigliere regionale. Sul personaggio non c'è più molto da dire, non avrà mai la dignità di dimettersi perché da decenni campa sulle bestialità che dice, restando perfino iscritto all'ordine dei giornalisti. Sulla RAI, il servizio pubblico, il discorso sarebbe un po' diverso. È intollerabile che passino ancora messaggi sessisti fino allo squallore. Basterebbe che le trasmissioni evitassero di invitare chi si esprime in questi modi. Ma dalla riforma Renzi la RAI è controllata dal governo e infatti ora in molti la chiamano Telemeloni. Non per niente Feltri stava commentando l'ultima infelice uscita del ministro Nordio, per cui le donne vittime di maltrattamenti dovrebbero cercarsi un posto dove rifugiarsi, una chiesa, una farmacia. Non per niente, la prima cosa che Meloni ha detto a Trump quando è andata alla Casa Bianca è stata «ci unisce la lotta alla cultura woke». Tutto questo rende ancora più grave e pericoloso il fatto che la RAI, che dovrebbe essere la più grande agenzia culturale del paese, veicoli consapevolmente la cultura maschilista che sta alla base tanto delle battutacce quanto dei femminicidi.
A Parigi oggi è morto a 81 anni Sebastião Salgado, il celebre fotoreporter brasiliano, è considerato uno dei più grandi fotografi contemporanei. Le sue immagini toccanti hanno documentato le condizioni umane nel mondo, hanno celebrato la bellezza della natura e denunciato il degrado dell'ambiente. Celebri i suoi scatti sulla deforestazione e i cambiamenti climatici in Amazzonia. Roberto Mutti, storico e critico della fotografia dell'Istituto Italiano di Fotografia.
È stato una grande persona prima ancora che un grande fotografo, intanto la sua preparazione di economista gli ha permesso di entrare in contatto con il mondo del lavoro con competenza. A questo ha aggiunto un suo modo di operare profondamente umanistico e io credo che abbia usato la fotografia come strumento politico nel senso più nobile e alto del termine. Adesso poi sentiremo tutti quelli che l'hanno criticato dicendo che le sue foto erano estetizzanti, adesso invece lo loderanno perché la retorica è sempre a un passo da noi. Invece, per esempio, lui ha smesso di fotografare gli uomini perché dopo la guerra del Golfo ha visto delle cose così terribili che ha pensato che la bellezza era qualche cosa che andava salvaguardata e ci ha messo proprio in guardia da questo punto di vista. I suoi ultimi lavori sono stati sull'Amazzonia per far capire quanto noi siamo responsabili di fronte alla natura, che è un atteggiamento e un messaggio profondamente politico.
Sara Milanese e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento alle 22:30. Buona serata e buon ascolto.
Ci sono dei luoghi in Italia dove è facile perdersi.
Ognuno per la sua strada.
Non possiamo accogliere tutti.
Tanto non cambia nulla.
Luoghi comuni. Possiamo uscirne. Con l'8x1000 alla Chiesa Valdese. Un passo concreto verso l'accoglienza e il sostegno a chi ne ha più bisogno. La mia dichiarazione conta. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
Il tuo 5x1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5x1000 emergency. Info su emergency.it/5x1000.
Popolare Network.
Referendum 8 e 9 giugno. Messaggi referendari autogestiti gratuiti.
Messaggio referendario gratuito. Committente Italia Viva, il centro Renew Europe. Il Jobs Act ha creato oltre 1 milione di posti di lavoro. Il terzo quesito referendario vuole reintrodurre obblighi rigidi sui contratti a termine. Ma il contratto a termine non è sfruttamento. Garantisce pensione, malattia, TFR, disoccupazione. Reintrodurre le causali significa bloccare le assunzioni e aumentare il lavoro nero. Noi di Italia Viva vogliamo combattere il precariato vero, non il lavoro regolare. Al terzo quesito referendario vota no. Messaggio referendario gratuito. Committente Italia Viva, il Centro Renew Europe.
Messaggio referendario gratuito del Comitato Nazionale Promotore dei Referendum sul Lavoro 2025. Responsabile Luigi Giove.
Ho speso una vita per difendere il lavoro. Ho speso una vita per affermare l'uguaglianza. Ho speso una vita per i diritti, per le tutele, per la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori italiani. Io sono Maurizio Landini e ti chiedo di venire a votare per un'Italia più giusta.
L'8 e il 9 giugno vota sì al referendum per i diritti nel lavoro e per la cittadinanza.
Messaggio referendario gratuito del Comitato Nazionale Promotore dei Referendum sul Lavoro 2025. Responsabile Luigi Giove.
Messaggio referendario gratuito soggetto politico committente Noi Moderati.
I requisiti referendari sono 5, 4 sul mondo del lavoro e 1 sulla cittadinanza per gli stranieri. Noi siamo contrari a tutti e 5 quesiti, per quanto riguarda quelli del mondo del lavoro, perché si vuole tornare indietro di 20 anni. Il Jobs Act ha consentito di dare flessibilità al mondo del lavoro, invece si vuole tornare a un mondo del lavoro ingessato. Crediamo che bisogna incentivare le imprese, favorire le assunzioni, garantire le tutele ai lavoratori, ma tutti gli aspetti dei quesiti referendari trovano risposte sull'ambito delle tutele crescenti, sull'ambito della sicurezza, sull'ambito del licenziamento ingiusto, e sull'ambito degli infortuni, risposte ideologiche che non condividiamo. La priorità è il lavoro e le leggi che ci sono oggi danno la massima garanzia. Poi si può tranquillamente intervenire, ma non in modo ideologico. Noi siamo per delle risposte serie e concrete. Per quanto invece riguarda il tema della cittadinanza, 10 anni sono sufficienti di residenza per ottenere la cittadinanza. Ridurre a 5 è un errore, perché il problema è solo la burocrazia che entro 10 anni non ti dà garanzia della cittadinanza. Allora bisogna intervenire lì e non avere anche in questo caso posizioni ideologiche. Abbattere la burocrazia vuol dire garantire i diritti.
Messaggio referendario gratuito soggetto politico committente Noi Moderati.
Messaggio referendario gratuito. Committente Italia Viva, il Centro Renew Europe. L'8 e il 9 giugno votiamo su un valore fondamentale, la cittadinanza. Oggi servono 10 anni di residenza per fare domanda per i residenti regolari. Il referendum propone di ridurli a 5. Parliamo di 2,3 milioni di persone che vivono, studiano e lavorano in Italia. Votare sì vuol dire riconoscere chi è parte della nostra comunità. Noi di Italia Viva vogliamo un'Italia più giusta, aperta, responsabile. Un'Italia dei diritti e dei doveri. L'8 e il 9 giugno vota sì al referendum sulla cittadinanza. Messaggio referendario gratuito. Committente Italia Viva, il Centro Renew Europe.
Referendum popolari abrogativi 2025. Nessuna altra richiesta ricevuta per la posizione contraria.
Messaggio referendario gratuito commissionato dal Movimento 5 Stelle.
Ai referendum dell'8 e del 9 giugno il Movimento 5 Stelle dirà 4 volte sì, in modo convinto. C'è una prima occasione per dare un segnale, per iniziare a riconquistare diritti e tutele sottratte ai lavoratori da scelte e leggi sbagliate a partire dal Jobs Act. Primo punto, votiamo sì contro i licenziamenti illegittimi, reintroducendo le tutele cancellate dal Jobs Act e stoppando i licenziamenti privi di giusta causa o di giustificato motivo. Secondo punto, votiamo sì a più tutele per le lavoratrici e i lavoratori delle piccole imprese che ora, in caso di licenziamento illegittimo, hanno diritto a indennizzi pari a un massimo di 6 mensilità. Va eliminato questo limite, serve un giusto risarcimento deciso da un giudice. Terzo punto, votiamo sì alla riduzione del lavoro precario, visto che oggi molti lavoratori sono condannati a una marea di contratti a termine anche quando non c'è alcuna necessità. Con il nostro voto possiamo reintrodurre l'obbligo delle causali e mettere fine a questa odiosa pratica. Quarto punto, votiamo sì per garantire più sicurezza sul lavoro, così possiamo modificare
modificare le norme attuali che in caso di infortuni agli appalti impediscono di estendere la responsabilità all'impresa appaltante. Questo è un sistema che favorisce il ricorso a soggetti spesso non in regola con le norme antifortunistiche. In un paese in cui gli appalti, subappalti a cascata sono diventati la regola, ciò è quanto mai necessario per combattere la piaga delle morti sul lavoro. Ci siamo sempre stati e sempre ci saremo per garantire più tutele contro i licenziamenti illegittimi e maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro.
Messaggio referendario gratuito commissionato dal Movimento 5 Stelle.
Messaggio referendario gratuito. Comitato promotore referendum cittadinanza.
Ma non lo vedi anche tu? L'Italia è cambiata. L'8 e 9 giugno vota sì al referendum cittadinanza per cambiare anche la legge. Basta guardarsi intorno. Ora l'Italia è più forte, con nuove storie, nuove famiglie e nuove imprese. Perché il punto non è chiedersi da dove vengono, ma dove possiamo arrivare insieme. Il referendum cittadinanza riguarda persone che già vivono, lavorano, pagano le tasse in Italia e mandano i propri figli a scuola, proprio come tutte e tutti noi. Persone che sono già italiane perché lo hanno scelto e ogni giorno aiutano il nostro paese a crescere. L'8 e il 9 giugno per votare ti basteranno 5 minuti, ma significheranno 5 anni in meno di attesa per chi è già italiano nei fatti per richiedere la cittadinanza. L'Italia è già cambiata, ora cambiamo la legge. L'8 e 9 giugno votiamo sì al referendum cittadinanza.
Messaggio referendario gratuito. Comitato promotore referendum cittadinanza.
Messaggio referendario gratuito. Committente responsabile Alleanza Verdi e Sinistra.
L'8 e 9 giugno il tuo voto può cambiare il lavoro e la vita di milioni di persone.
Alleanza Verdi e Sinistra ti invita a votare 5 sì.
Primo sì, ritorna all'articolo 18. Niente più licenziamenti senza giusta causa. Se il giudice ti dà ragione, rientri al lavoro.
Secondo sì, se vieni licenziato ingiustamente in una piccola impresa, avrai un risarcimento davvero adeguato, non le briciole di oggi. Alleanza Verdi e Sinistra l'8 e 9 giugno ti invita a votare 5 sì.
Terzo sì, ogni contratto a termine dovrà essere davvero temporaneo, giustificato da una necessità reale. Stop al precariato infinito.
Quarto sì, più sicurezza negli appalti. Se c'è un incidente, risponde anche l'azienda che commissiona il lavoro. Stop a scaricare la colpa sugli ultimi. Alleanza Verdi e Sinistra l'8 e 9 giugno ti invita a votare 5 sì.
Quinto sì, dopo 5 anni di residenza potrai chiedere la cittadinanza italiana. Un diritto per chi vive, studia e lavora qui.
5 sì, per un paese più giusto, più sicuro, più accogliente.
Il cambiamento parte da te. Alleanza Verdi e Sinistra l'8 e 9 giugno ti invita a votare sì.
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 5 sì. La tua rivoluzione comincia così.
Messaggio referendario gratuito. Committente responsabile Alleanza Verdi e Sinistra.
Se ti dico investimento semplice, sicuro, garantito dallo Stato e che ti protegge dall'aumento del costo della vita, a cosa pensi? A BTP Italia. È tornato BTP Italia. Una sicurezza per i tuoi risparmi. Se i prezzi aumentano, il tuo rendimento cresce. Compralo dal 27 al 29 maggio dal tuo home banking, alla posta o in banca. Scopri di più su mef.gov.it. BTP Italia. Vai sul sicuro. Ministero dell'Economia e delle Finanze. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Dal 19 al 24 maggio partirai per una mini avventura. No, non prevediamo il tuo futuro, ma valutiamo bene il tuo passato. Con la permuta della tua auto, vieni negli showroom dei partner Mini. Offerta valida per ordini effettuati presso i partner Mini fino al 30 maggio. Scopri di più su mini.it.
Genertel è l'assicurazione semplice che acquisti in un click. Gestisci dall'app, proteggendo chi ami al meglio. Acquista una nuova polizza auto con una delle garanzie in promozione e ottieni un buono regalo Amazon.it da 60 euro. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo disponibile su genertel.it. Genertel, più semplice di un click.
Facciamo l'open house, facciamo l'open house.
Il 24 e 25 maggio torna l'Open House Weekend Remax, con centinaia di case in tutta Italia che puoi visitare liberamente. Scopri di più su remax.it.
Open House.
Esselunga presenta
50%. E io che pensavo fosse finita.
50 giorni al 50% e tante altre offerte. L'unica serie da seguire col carrello. Scopri il secondo episodio. Fino al primo giugno tanti prodotti a metà prezzo e altre offerte. Un esempio, olio extravergine Costa d'Oro, l'extra, un litro, scontato del 50% a 4,49 euro. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte in negozio e su esselunga.it. Non perderti i prossimi episodi.
ITS Academy Toscani, la formazione post diploma al passo coi tempi. All'Auditorium di Santa Apollonia a Firenze, Regione Toscana presenta il sistema di istruzione tecnologica superiore finanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus. Sistema casa, meccatronica, agroalimentare, servizi alle imprese e agli enti senza fine di lucro, tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati, mobilità e molto altro. Per una formazione qualificata, il 28 maggio dalle ore 10 vieni a conoscere tutte le ITS Academy ed entra subito nel mondo del lavoro. La tua azienda, ente o associazione è sui social?
Oggi è imprescindibile esserci e l'efficacia del profilo dipende da strategie personalizzate sugli obiettivi di comunicazione, sul target, sul tone of voice e molto altro.
Il tuo profilo è il volto social del tuo brand, non improvvisare, dagli il giusto valore.
TIFF, il canale video social di Controradio, ha più di 78.000 follower in Toscana. Il suo staff comunicazione può mettere a disposizione il know-how necessario per creare e ottimizzare la tua presenza sui social e, se necessario, formare il tuo personale interno.
Per saperne di più, scrivi a crossmedia@controradio.it.
Contemporanea Focus Danza 2025 a Prato, per la prima volta in versione primaverile, con un'intera edizione dedicata alla danza. Da giovedì 22 a sabato 24 e da mercoledì 28 a venerdì 30 maggio al Teatro Fabricone, al Centro Pecci e allo Spazio K. Info, biglietti e programma completo su metastasio.it.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
È l'ora di ricreazione. Tutti in piedi sui banchi. Dal lunedì al venerdì alle 9.30 con Mirko Roppolo su Controradio. Controradio.
Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Heba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Salgado e la sua Amazzonia. È morto a 81 anni il fotografo brasiliano Sebastião Salgado. Con le sue foto ha cambiato lo sguardo sul mondo, invitando a prendersi cura di un ecosistema fragile e prezioso. Gaza vive il periodo più crudele della guerra. Il segretario generale dell'ONU denuncia la situazione disumana della popolazione della striscia, mentre Israele continua a bombardare migliaia di persone, rischiano di morire di fame. Trump continua la sua guerra alle università. Secondo l'amministrazione USA, gli studenti stranieri devono lasciare Harvard, ma l'Ateneo fa ricorso e un giudice blocca temporaneamente la decisione. L'Ungheria contro media e ONG. Il disegno di legge presentato dal premier Orban porta il paese europeo ad assomigliare sempre di più alla Russia di Putin. In Francia scoppia la polemica politica dopo la pubblicazione di un contestato rapporto sull'influenza dei fratelli musulmani nel paese. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Apriamo questa puntata di Esteri con una notizia arrivata nel tardo pomeriggio. È morto a 81 anni il fotografo brasiliano Sebastião Salgado, uno dei più conosciuti e apprezzati al mondo. Una notizia particolarmente importante per Esteri, perché con le sue foto Salgado ha cambiato il nostro sguardo sul mondo, riuscendo attraverso l'immagine a sensibilizzare sui cambiamenti climatici. Per anni Salgado ha viaggiato attraverso l'Amazzonia, fotografando la grandezza e la fragilità di questa foresta e accentuando sempre l'importanza del prendersi cura di questo prezioso ecosistema. Un paio di anni fa Salgado è stato a Milano durante la sua mostra Amazzonia. Tiziana Ricci l'ha intervistata, allora sentiamo la sua voce.
On a l'impression que l'Amazonie, c'est une seule Amazonie, un seul peuple. Il y en a plus de 200 tribus différentes en Amazonie.
È molto importante tenere in considerazione non quella che è l'impressione generale che si ha dell'Amazonia, cioè che si è formata semplicemente da una popolazione. In Amazonia esistono più di 200 tribù diverse dal punto di vista di diversità etnica, si parlano più di 186 lingue diverse, quindi addirittura in Amazonia ci sono ancora dei gruppi etnici che non hanno avuto mai alcun contatto con quello che noi definiamo la società occidentale. Quindi non bisogna mai generalizzare quando si parla dell'Amazonia. Ci sono alcuni gruppi etnici invece che per quanto riguarda lo spirito religioso non credono affatto, non hanno nessun tipo di sensibilità religiosa. Altri gruppi etnici invece hanno una religiosità assolutamente enormemente profonda. Bisogna tenere presente che in questo che io chiamo lo spazio amazzonico c'è veramente di tutto, ma eccezion fatta per le minacce che vengono appunto perpetrate contro questi gruppi, distruggendo la foresta amazzonica, ecco, questi gruppi devono assolutamente essere protetti, in modo particolare quelli che non hanno avuto ancora alcun contatto con il resto dell'umanità, perché loro rappresentano la nostra preistoria, la vera e propria preistoria dell'umanità, quindi non solo bisogna proteggerli, ma bisogna anche salvaguardarli, e per far questo dobbiamo proteggere e salvaguardare la biodiversità dell'Amazzonia, e soprattutto bisogna rendersi conto che lì vive il coacervo culturale più importante del mondo, perché come dicevo prima ci sono più di 200 culture diverse e che tutte convivono insieme in un modo che io non esiterei a definire assai raffinato. Quindi occorre proteggere e grazie al cielo oggi con questo governo attuale si stanno mettendo in atto tutta una serie di protezioni, perché con il governo precedente invece si è operato uno iato, una ferita veramente enorme e veramente violenta, e quindi in alcuni casi è davvero difficile tornare indietro. Una delle motivazioni per cui noi abbiamo organizzato questa mostra è stata proprio di presentare l'Amazzonia, come dicevo prima, nella sua forma più pura. Vogliamo collaborare non solo con le organizzazioni che proteggono l'ambiente brasiliano, ma anche con tutte quelle entità pubbliche che si occupano di protezione ambientale.
Elle est organisée avec le mouvement environnemental de l'Amazonie et l'INPS d'information et de débat sur la conscientisation.
Come dicevamo, forse le sue foto più di tutto hanno sensibilizzato il mondo verso gli effetti dei cambiamenti climatici sull'Amazzonia, che negli ultimi anni sono ancora più visibili. In questo senso vi proponiamo ora un'intervista all'ambientalista e biologa della conservazione Manuela Evangelista, che vive da 25 anni in un piccolo villaggio nel cuore dell'Amazzonia, che ha preso parte a una spedizione scientifica insieme a un gruppo di meteorologi italiani, percorrendo migliaia di chilometri in Brasile per documentare gli effetti della crisi climatica. L'ha intervistata Shauki Senusi.
Bilancio purtroppo non positivo, direi, nel senso che l'intento della spedizione di Trebimeteo che ho guidato, in cui c'erano dei meteorologi italiani, era quello di documentare il cambiamento climatico, cioè di andare a capire se è in atto, se è visibile in diverse località dell'Amazzonia e quali conseguenze ha per l'ambiente, per le persone che lo abitano. Per cui il bilancio non è positivo, nel senso che ovviamente il cambiamento climatico lo abbiamo incontrato e le conseguenze che abbiamo incontrato sono anche abbastanza pesanti.
La visione aerea dell'Amazzonia ovviamente ha offerto una prospettiva d'insieme. Chiedo qual è stata l'immagine più preoccupante.
Dall'alto l'immagine più preoccupante sono gli incendi, sicuramente, che devastano l'Amazzonia da tanto tempo ormai, ma negli ultimi anni, proprio a causa del riscaldamento globale, sono aumentati di entità, sono raddoppiati se non triplicati di numero, quindi la quantità di punti di fuoco e anche l'estensione degli incendi è diventata molto più importante, e questa è la cosa più preoccupante. Gli incendi tra l'altro generano un fenomeno che è molto preoccupante, non solo l'emissione di gas climalteranti in atmosfera, ma anche proprio la capacità con la fuliggine, il fumo che viene messo in atmosfera, di impedire la formazione delle piogge che poi servirebbero per spegnerle. Quindi è una specie di cortocircuito, no?
Qual è il messaggio chiave che lei spera possa arrivare al pubblico italiano attraverso questo lavoro?
Beh, intanto un messaggio di urgenza, ovviamente, no? Questo lavoro serve anche a far capire quanto a rischio questo grande bioma così importante per la sopravvivenza di tutti noi, quindi della nostra specie su questo pianeta, quanto questo bioma sia a rischio. Davvero noi abbiamo visto e abbiamo parlato con ricercatori e specialisti che ci hanno raccontato di tassi di mortalità degli alberi, delle specie vegetali molto superiori al passato.
Lei vive in un villaggio nella foresta amazzonica. chiedo quali sono i cambiamenti più evidenti che ha osservato, che ha toccato con mano.
Durante la mia frequentazione, diciamo così, dell'Amazzonia, sì, o comunque durante la mia vita in Amazzonia, di sicuro io penso ad un cambiamento positivo, se vogliamo, che è quello della partecipazione e della forza, della voce dei popoli della foresta. Cioè 25 anni fa non era così, oggi invece si può contare sul fatto che anche grazie alla tecnologia le popolazioni tradizionali, le popolazioni originarie indigene dell'Amazzonia sono in grado di comunicare con la loro voce, e questo significa anche riuscire a trasmettere o cercare di trasmettere una visione del mondo che è molto diversa dalla nostra visione occidentale, ed è una visione che tutto sommato, se andiamo a guardare nei numeri, ha consentito a queste popolazioni di sopravvivere in questa foresta per migliaia di anni, perché si sa che l'Amazzonia è occupata e abitata da 12.000, forse addirittura 20.000 anni.
L'intervista integrale a Emanuele Evangelista andrà in onda lunedì mattina in A come America Latina.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Nella striscia di Gaza da questa mattina all'alba sono stati uccisi 66 palestinesi. I bombardamenti israeliani non si fermano, sono violentissimi. Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha detto oggi che questa che i palestinesi stanno vivendo è la fase più crudele dall'inizio della guerra, e ha denunciato che le famiglie vengono affamate, private dei beni di prima necessità, e tutto questo sotto gli occhi del mondo in tempo reale. Parlando con i giornalisti alla sede delle Nazioni Unite, Guterres ha sottolineato che Israele ha l'obbligo, in base al diritto internazionale, di fornire gli aiuti necessari alla popolazione di Gaza. Non c'è solo il cibo, ovviamente, a rappresentare un problema gigantesco, ma anche la sanità. Secondo l'OMS, almeno il 94% degli ospedali di Gaza è danneggiato o distrutto, mentre la parte settentrionale della striscia di Gaza è privata di quasi ogni assistenza sanitaria. Sara Milanese ne ha parlato con Tommaso Della Longa, portavoce della Croce Rossa Internazionale.
È un inferno quotidiano, è un incubo che continua 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per 2 milioni di civili. Parlare di sistema sanitario mi viene anche difficile, perché sostanzialmente non esiste più. Gli ospedali invece di aprire chiudono, quantomeno dei 2 mesi di cessate il fuoco. Per esempio la Mezzo Rossa Palestinese era riuscita a mettere in piedi, ed era già stato un miracolo, 2 ospedali da campo anche nel nord, che era sostanzialmente inaccessibile. Adesso quasi la metà delle loro strutture sanitarie stanno chiudendo, perché non ci sono più medicinali, non ci sono più equipaggiamenti medici, non c'è più il carburante, il gasolio per far funzionare i generatori, che significano elettricità. Come può funzionare un ospedale già danneggiato, già bombardato, se non ha elettricità? Come si può fare un'operazione chirurgica senza elettricità? Per non parlare di quello che noi chiamiamo le morti silenziose, che magari non rientrano nei report quotidiani dei feriti e dei morti per i bombardamenti e per la guerra, e parlo di quelle persone che hanno malattie croniche. La Mezzo Rossa Palestinese ci dice nelle loro strutture chi dovrebbe fare chemioterapia, dialisi, chi ha problemi cardiaci, chi ha bisogno dell'insulina perché ha il diabete. Ecco, tutti questi pazienti non avranno quello di cui hanno bisogno, perché non ci sono più medicinali e gli equipaggiamenti medici, e in questo caso sostanzialmente è una sorta di condanna a morte. E quello che fa male è che queste persone potrebbero essere salvate se solo ci fossero i medicinali, se solo ci fossero le strutture sanitarie.
Ricordavi che siete in contatto costante praticamente con la Mezzaluna Rossa all'interno anche della striscia. Qual è il loro stato d'animo anche di fronte a questa situazione che purtroppo peggiora? Come possono portare avanti continuamente, quotidianamente il loro lavoro?
In realtà non possono. e io sono io, noi tutti, la comunità umanitaria, non solo di Croce Rossa e Mezzona Rossa, guardano queste donne, questi uomini a Mezzona Rossa palestinese, ma neanche le altre organizzazioni umanitarie all'interno della Striscia di Gaza, come degli eroi, sostanzialmente eroi che non avrebbero voluto esserlo, questo è bene specificarlo, ma che ci sono trovati in quest'ultimo conflitto, ma direi in alcune decadi di guerra contro la Striscia di Gaza, e che nonostante tutto, con capacità limitate, con familiari uccisi, con colleghi uccisi, senza sapere come sfamare la propria famiglia, continuano a cercare di aiutare le proprie comunità. Ma sì, è semplicemente difficilissimo. Noi abbiamo avuto il presidente Mezzona Rossa palestinese con noi ieri nei nostri uffici qui a Ginevra, e quello che ci raccontava è che l'addestramento che viene fatto dei volontari è per farli rimanere in vita, per poi portare aiuto alle persone che hanno bisogno delle nostre ambulanze e così via. Non sono stati addestrati per morire, e drammaticamente queste donne e questi uomini stanno morendo perché sono stati uccisi mentre salvavano le vite, oppure perché vengono uccisi mentre dormono nelle loro case, perché dormono nelle loro tende, o perché non hanno cibo e acqua a sufficienza per andare avanti. E questo di nuovo è scioccante, sconvolgente, inaccettabile, ma penso che ormai ogni tipo di parola sia finita, sia esaurita. Non davanti a tutto questo, davanti al fatto che questo accada, davanti agli occhi dell'intera comunità internazionale, tutti sanno, mancano le azioni e la speranza, perché questo a qualcosa ci dobbiamo aggrappare, e che qualche tipo di azione da parte della comunità internazionale arrivi nel più breve tempo possibile.
E intanto cresce lo scontro tra il premier israeliano Netanyahu e quello britannico Starmer dopo l'attentato di ieri di Washington. Netanyahu ha detto che Regno Unito, Francia e Canada sono dalla parte sbagliata della storia, che alimentano l'antisemitismo. Il governo britannico oggi ha rigettato tutte le accuse. Sentiamo il nostro collaboratore Daniele Fisichella.
Negli ultimi mesi sicuramente il credito di benevolenza e di pazienza che Israele vantava con alcuni dei suoi maggiori alleati in Europa, sicuramente con il Regno Unito, si è esaurito, e dunque la retorica è cambiata, il linguaggio è cambiato. Questa settimana in Parlamento il ministro degli esteri David Lammy ha condannato molto pesantemente, con parole forti, le azioni degli israeliani, e così ha fatto lo stesso Keir Starmer, dicendosi di essere in orridito dall'uso esponenziale della forza militare da parte di Israele. E questo è un modo, forse l'unico modo, che il Regno Unito ha per cercare di forzare la mano di quello che comunque rimane storicamente un alleato dei britannici, e cercare in un certo modo di poter influenzare il corso di questa guerra a distanza, ovviamente con risultati che per adesso sono scarsissimi.
A seguito dell'attentato di Washington, Netanyahu ha accusato la Gran Bretagna di stare dalla parte sbagliata della storia, di alimentare l'antisemitismo.
Le accuse vengono rimandate al mittente, e c'è anche da dire che Starmer, dopo quello che è successo a Washington, ha offerto il suo supporto all'ambasciata israeliana a Londra, ha definito l'attacco negli Stati Uniti come antisemita. In fondo il Regno Unito cerca di convincere, con quelle poche argomentazioni che ha, che l'uso della forza, l'uso militare è sproporzionato rispetto al pericolo per Israele. Chiaramente il governo britannico ha queste armi a sua disposizione, però potrebbe fare anche un passo in più nei prossimi mesi, potrebbe addirittura riconoscere la Palestina come stato indipendente. Questo sì sarebbe un passo decisivo. Il governo del Regno Unito ne ha già discusso negli ultimi mesi con il presidente francese Emmanuel Macron, però è ancora un passo che non è stato fatto.
Questo degli ultimi giorni rappresenta un po' un cambio di passo per quanto riguarda il governo Starmer nei confronti di Israele. Fino ad ora si è sempre mantenuto abbastanza in linea anche al governo precedente. Questo cambio di passo così repentino a cosa è dovuto?
Dalla una certa delusione e frustrazione che è montata tra le autorità britanniche a seguito di altri colloqui che c'erano stati nei mesi precedenti con ministri degli esteri e autorità israeliani, nelle quali si cercava di chiedere appunto un allentamento della risposta militare, e soprattutto favorire l'accesso di beni di primo bisogno nella Striscia di Gaza. Ecco, di fronte alla risposta negativa da parte degli israeliani, i britannici hanno visto i propri sforzi quasi vanificati. A livello globale la Gran Bretagna comunque negli ultimi mesi sta cercando di riposizionarsi con diversi alleati e non a stretto delle nuove alleanze, o comunque ha rinnovato dei nuovi accordi tanto con l'India, con gli Stati Uniti e per ultima con l'Unione Europea. Dunque è una strategia globale quella del primo ministro Keir Starmer per dare alla Gran Bretagna di nuovo importanza sulla scena mondiale, e in questo caso i britannici non possono che non allinearsi con paesi come Francia e Canada, che sono stati tra i maggiori critici appunto dell'opera dell'esercito israeliano e del governo Netanyahu.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Adesso andiamo negli Stati Uniti. Un giudice federale ha bloccato temporaneamente il divieto imposto dall'amministrazione Trump alla presenza di studenti stranieri nel campus universitario di Harvard. Il giudice ha accolto la mozione presentata oggi dallo stesso Ateneo dopo che il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale aveva ordinato che gli studenti internazionali al momento iscritti ad Harvard si trasferissero o avrebbero perso il loro status globale. Un'ultima azione di una vera e propria guerra alle università. Sentiamo Arianna Farinelli, che insegna scienze politiche alla City University di New York.
La guerra aperta fra l'amministrazione Trump e le università ormai dura da quando praticamente il presidente si è insediato nel secondo mandato. Nei giornali americani e nei giornali italiani si parla soprattutto dei grandi atenei come Harvard, che ha un endowment, cioè delle riserve proprie, pari a 53 miliardi di dollari, che sono superiore al PIL di 100 paesi. Le piccole università, le università pubbliche, le università religiose, che sono molto meno blasonate, molto meno ricche e dove è più difficile poter resistere contro il presidente. Harvard ce la fa, infatti oggi dice che sta facendo causa all'amministrazione Trump, perché con dei fondi propri così importanti può assumere uffici legali per fare ricorsi, per portare la battaglia in tribunale. Però purtroppo, anche se poi magari il tribunale darà ragione all'università, il danno è fatto. Perché? Perché Harvard ha un corpo studentesco dove gli studenti internazionali sono circa 7.000, cioè pari al 27% di tutti gli studenti. Gli studenti internazionali sono molto ben voluti nelle università, perché sono quelli che pagano in toto la retta universitaria, mentre gli studenti americani hanno diritto a borse di studio, eccetera. La retta di un college americano privato come Harvard è $90.000 l'anno, quindi per 4 anni, che è la durata di un corso di laurea, sono $360.000 l'anno. Ecco, privare l'università di questi studenti è un grandissimo danno in termini economici. Ma pure se l'università farà battaglia contro questo, uno studente che deve scegliere una università americana nella quale studiare, evidentemente il prossimo anno eviterà di scegliere Harvard, visto che c'è questo contenzioso con l'amministrazione americana. E poi è un segnale per tutte le università.
Beh, lei pensa che questa cosa possa essere applicata anche ad altre università oltre ad Harvard, oppure Harvard perché è un po' l'università che si è ribellata ai dettami di Trump negli ultimi mesi?
I fondi sono stati sospesi per moltissime università. Io ho amiche scienziate che hanno perso milioni di dollari di grants, cioè dei fondi federali che avevano vinto legittimamente con progetti di ricerca importanti sul genoma, eccetera, che hanno perso i fondi. Quindi questa è una cosa che va avanti purtroppo da diversi mesi. L'Università della Pennsylvania, per esempio, hanno tolto fondi a quell'università perché fa gareggiare negli sport gli atleti e le atlete transgender. Quindi non è soltanto una questione di antisemitismo, come ha voluto dire Trump all'inizio. Adesso infatti parla meno di antisemitismo e parla di anti-americanismo nelle università. Parla di università che in qualche modo promuovono la radicalizzazione degli studenti, cioè sono cose dell'altro mondo. Io ho insegnato all'università per 10 anni, ho colleghi che insegnano all'università, decine di colleghi e decine di amici che insegnano all'università. Non c'è la radicalizzazione nelle università americane, c'è il pensiero critico, sì, c'è anche una cultura di sinistra, ma io ho avuto studenti conservatori, anche ultraconservatori, tra i miei studenti ho avuto palestinesi, israeliani, greci e turchi, ucraini e russi, e devo dirle che insegnando politica c'erano scintille a volte in classe, le discussioni erano molto animate, però tutti avevano possibilità di dire la propria, di difendere il proprio paese, la propria etnia, la propria religione, il proprio gruppo linguistico. Gli Stati Uniti si stanno allontanando dal reame dei regimi democratici, stanno scivolando ogni giorno di più verso una sorta di autoritarismo, e quindi in tutti i regimi le università sono sempre bersaglio, purtroppo.
Adesso andiamo in Ungheria, dove il premier Orban continua a scagliarsi contro media e ONG. Sentiamo Massimo Congiu.
L'Ungheria, che non si riconosce nella politica del governo guidato da Viktor Orban, è di recente tornata in piazza a Budapest con decine di migliaia di persone che hanno manifestato contro un progetto di legge concepito per colpire le ONG e inferire nuovi colpi ai mezzi di informazione non allineati, ossia a tutte le organizzazioni media che secondo l'esecutivo costituiscono una minaccia per la sovranità nazionale ungherese. D'altra parte il primo ministro, che da tempo è entrato in campagna elettorale in funzione delle elezioni del prossimo anno, aveva avvertito i suoi avversari politici che si stava preparando a qualcosa di importante. L'aveva fatto a marzo, annunciando grandi pulizie pasquali contro chiunque, a suo avviso, metta a repentaglio l'incolumità del paese, o meglio, il sistema attualmente al potere in Ungheria. Di fatto, la settimana scorsa, il partito guida di governo ha presentato in Parlamento un progetto di legge sulla trasparenza nella vita pubblica che promette di complicare ulteriormente l'esistenza alle organizzazioni attive sul fronte dei diritti civili e alla stampa critica nei confronti dell'esecutivo. Così, oltre 100 ONG, tra cui Amnesty International e Transparency International e diversi organi di informazione, hanno firmato un documento congiunto per denunciare la mossa del governo, definendo l'iniziativa autoritaria. Tutto questo a circa un anno dalle elezioni legislative che vedranno il Fidesz di Orban opposto al partito Tisza di Peter Moyer, ossia ad un avversario più agguerrito e insidioso del solito, che è cresciuto nei sondaggi e che secondo diverse inchieste è addirittura in vantaggio sul partito di governo. Da parte sua il Comitato Ungherese per la Difesa dei Giornalisti ha esortato l'Unione Europea a condannare la proposta di legge che potrebbe essere approvata nel mese di giugno. La settimana scorsa il Premier ha preso le difese del progetto di legge, il cui obiettivo, ha spiegato, è smantellare le reti di propaganda finanziate dall'estero. Progetto che prevede l'inserimento in una lista nera di ONG e organi di stampa che violino o critichino i valori sanciti dalla Costituzione ungherese, come il matrimonio, la famiglia cosiddetta naturale e il sesso biologico. In base al testo, ONG e mezzo di informazione disubbidienti rischiano sanzioni pesanti e la chiusura in caso di violazioni ripetute. Per Orban si tratta di un'iniziativa volta a tutelare la patria, per l'opposizione è un altro passo avanti nel processo di putinizzazione del paese.
Chiudiamo andando in Francia, dove la pubblicazione di un contestato rapporto sull'influenza dei fratelli musulmani nel paese ha fatto scoppiare una grossa polemica politica. Ma prima di sentire Francesco Giorgini, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Un rapporto sulfureo, per non dire incendiario, che scatena passioni nazionali identitarie e corsa al rincaro tra destra, estrema destra e centrodestra, e scandalo e denuncia di caccia alle streghe e sospetta persecuzione religiosa a sinistra. Rapporto redatto da un ex prefetto e da un'ex ambasciatrice, rimesso al ministro dell'interno, oggetto di una riunione del Consiglio Nazionale di Difesa presieduto da Macron in persona, e infine di cui lo stesso Presidente della Repubblica ha ordinato la resa pubblica, e sulla base del quale il governo dovrà proporre delle non meglio precisate misure concrete e significative. Ufficialmente si tratta di un rapporto commissariato più di un anno fa dall'allora ministro dell'interno Gérard Darmanin, oggi ministro della giustizia, sul pericolo dell'entrismo e dell'infiltrazione in Francia dei Fratelli Musulmani, una delle più antiche organizzazioni internazionali dell'Islam politico sunnita, che predica sulla base del proselitismo religioso l'articolazione di un attivismo sociale e politico per diffondere nello spazio prima collettivo, poi pubblico e infine amministrativo e istituzionale i dogmi e le regole di vita della Sharia, la legge islamica, in una gradazione che va dalla tradizionale ingiunzione morale al portare il velo per le donne nella versione più moderata all'approvazione della lapidazione per punire le donne adultere nella versione più rigorista. Il rapporto dunque, commissionato da un ministro di destra, rimesso ad un ministro ancor più di destra, destra, tutte e due in corsa a destra tutta verso le prossime presidenziali che danno favorita la destra estrema, sventola il pericolo islamico come si sbandiera uno striscione elettorale, denunciando l'entrismo municipale di un certo numero di associazioni culturali, sociali o educative, religiose e confessionali, concretamente tra 600 e un migliaio di persone in tutto il paese, più qualche decina di migliaia di simpatizzanti, che fanno della promozione delle regole e dei precetti islamici nello sport piuttosto che nelle messe scolastiche e nelle organizzazioni professionali. Il tutto a qualche mese proprio dalle elezioni comunali, che saranno drasticamente politiche in vista proprio della campagna a venire per le presidenziali del 2027.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. Passiamo sulla 11, dove ancora a causa del traffico intenso si segnalano code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola in direzione Firenze, tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Code per traffico intenso anche in Fipilì e precisamente alla Strassigna in uscita in direzione mare. Da segnalare anche rallentamenti in direzione Firenze per veicolo fermo in avaria tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina. Code per lavori invece sul raccordo Siena-Firenze tra San Casciano Nord e San Casciano Sud in direzione Siena. Città di Firenze, a partire da stasera, per lavori di sostituzione della rete idrica in via Bolognese e via di Careggi, rimarrà chiusa fino a lunedì 26 maggio tra via Bolognese e via Incontri. Anche per oggi è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Controradio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.